Rádio Jornalé Chuma Pirata. Rádio Jornalé Chuma Pirata. Uela, buongiorno a tutti e tutte. M'hai sentito, Simo, no?
Sì, ti ho sentito. Ciao.
Ciao, Simo.
Ciao, quanto tempo.
Quanto tempo che non ci si vede, che non ci si videochiama.
Esatto. Dai, sono rimasta interdetta perché aspettavo la sigla del GR.
Ah, c'era.
C'era?
Era tradimento, perché non la senti uscire dalle cassette.
Non la sento. Va bene, niente. Ben ritrovati a tutti e tutte. Che bello, sono contenta. Era un po' che non leggevo il radiogiornale insieme al buon Diegone.
Ciao!
E quindi mi fa piacerissimo essere qui per questo primo marzo. Incominciamo ad avvicinarci alla primavera, devo dire. E quindi niente, Diego, ci sono delle giornate splendide. Devo dire che qui a Genova il tempo è molto primaverile, da un paio di giorni a questa parte, e c'è freddino la mattina e poi c'è un bellissimo sole con un cielo molto molto azzurro, almeno qui in centro, non so dalle tue parti.
No, anche qui.
Anche il cielo
anche qui, mi fa in periferia, sì. Sì, ieri già si poteva stare sulla spiaggia al pomeriggio, fino a sera, proprio...
È una figata.
Col freschettino. È una figata
e vabbè, ovviamente incominciano a esserci già le prime foto, i primi video, no? Dopo aver passato questi due giorni di caligo, questo fenomeno pazzesco in cui Genova è stata sommersa da una nebbia padana, direi, e adesso invece dal meglio di sé, con quest'aria molto primaverile, si sente il profumo del mare, insomma, quindi ci sono foto che prendono in giro i nostri amici milanesi e tutte le parti in cui non c'è il mare. A noi ci piace tanto scherzare, ce lo pensi? E quindi il famosissimo ciao Milano con il selfie dei piedi a bagno nel mare.
Tac, come direbbero a Milano.
Tac.
E vai.
Va bene, iniziamo?
Iniziamo. Allora, finita la parte delle buone notizie.
Con quelle brutte.
Iniziamo con Radio Giornale Ciurma Pirata dal lato internazionale, direi. Iniziamo quest'oggi, parliamo del Myanmar, un aggiornamento dalla situazione delle proteste. Myanmar, per disperdere le partecipate proteste contro la giunta militare, la polizia ha sparato contro i manifestanti facendo almeno 18 morti. Domenica 28 febbraio, quindi ieri, la polizia del Myanmar ha sparato contro i manifestanti e ha usato gas lacrimogeni e granate stordenti per cercare di disperdere le grandi manifestazioni contro la giunta militare, nel più significativo inasprimento della repressione da quando è avvenuto il colpo di Stato, lo scorso 1 febbraio, uccidendo almeno 18 persone. Quindi già un mese che ci sono proteste e scontri. A Yangon, diversi feriti sono stati portati al sicuro da altri manifestanti. L'intervento della polizia è stato così aggressivo che i medici che stavano scioperando contro la giunta militare sono dovuti rientrare in servizio per curare i manifestanti feriti. Un uomo è morto dopo essere stato portato in ospedale con un proiettile nel petto. Delle persone morte durante le manifestazioni, 3 sono state uccise nelle città di Dawei, dove almeno altre 20 persone sono state ferite, altre 3 nella città di Mandalay. A Yangon, inoltre, una donna che stava partecipando a un corteo di insegnanti è morta dopo l'intervento della polizia con granate stordenti. Sempre a Yangon, la polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni contro un corteo di 10.000 manifestanti. 10.000. Uno dei diversi cortei che componevano la grande manifestazione in città, costringendoli a cercare riparo in abitazioni private. Dopo le violente risposte della polizia degli ultimi giorni, alcuni manifestanti hanno cominciato a fare uso di elmetti, maschere antigas e occhiali protettivi. Alcuni di loro hanno costruito barricate nelle strade di Yangon per impedire alla polizia di caricarli. Secondo la TV di Stato, nelle manifestazioni di sabato erano state arrestate 470 persone. Non è ancora chiaro il numero delle persone arrestate durante la manifestazione di domenica. Le proteste proseguono ormai da più di 3 settimane. E riprendono vigore ad ogni weekend. si sono svolte in molte città del paese con la partecipazione di centinaia di migliaia di persone. È inoltre in corso uno sciopero nazionale, a cui stanno partecipando medici, ingegneri, lavoratori delle ferrovie e contadini, tra gli altri. Lo sciopero ha bloccato il paese, paralizzando di fatto anche la giunta militare. Tra le richieste dei manifestanti c'è la liberazione di Aung San Suu Kyi e di altri membri del suo partito, la Lega Nazionale per la Democrazia, che aveva vinto nettamente le elezioni dello scorso novembre, nonostante i militari sostengano, senza prova, che siano risultato di imbrogli. Aung San Suu Kyi è sotto processo con l'accusa di aver violato le restrizioni alle importazioni e una legge sulla gestione dei disastri naturali. Sono comunque accuse pretestuose, per cui si rischia condanne rispettivamente a 6 e 3 anni di carcere. Il processo è iniziato in segreto il 16 febbraio. E come abbiamo già detto settimana scorsa, a questo processo iniziato in segreto, il suo avvocato non è riuscito nemmeno a presentarsi, quanto era segreto. E infatti il processo si era concluso prima dell'arrivo dell'avvocato difensore. E la prossima udienza è fissata proprio per oggi, sabato, lunedì 1 marzo. Sabato 27, l'ambasciatore del Myanmar alle Nazioni Unite, Khiaw Moe Thun, è stato rimosso dal suo incarico dopo aver fatto il saluto a tre dita in sostegno dei manifestanti e dopo aver esortato le Nazioni Unite a usare qualsiasi mezzo necessario per rovesciare la giunta militare.
Passiamo, cambiamo completamente argomento, omofobia, razzismo e teocrazia, chi sono i nuovi alleati di Netanyahu? La cosa paradossale degli uomini forti è che di solito muoiono di paura di fronte alla possibilità di affrontare le proprie responsabilità. Questa è la Margot che sottolinea questa importanza. Lo sappiamo bene in Italia, da cui da anni sentiamo pianucolare Silvio Berlusconi e Matteo Salvini ogni volta che devono presentarsi davanti al giudice. E lo sanno bene in Israele con il loro primo ministro Benjamin Netanyahu, che pur di non dover affrontare le pesanti accuse di corruzione, frode e violazione di obblighi fiduciari, è pronto davvero a tutto, probabilmente pure a dare un ministero agli islamisti di Raam, lista araba unita, pur di avere il loro voto a favore della propria immunità. Maggie, lo so che vuol dire la tua, ma devi aspettare. L'improvvisa ventata d'amore degli islamisti per Benjamin Netanyahu è stata giustificata con la necessità di impedire politica a sostegno delle minoranze sessuali, ma per le associazioni LGBTQIA in realtà non sarebbe il male peggiore. La campagna elettorale infatti sta riservando sorprese ben più cattive. Siamo turbati dalle notizie sugli sforzi per garantire che i partiti estremisti superino la soglia elettorale ed entrino in Parlamento. Cercare di sdoganarli è un fenomeno pericoloso che rischia di normalizzare il razzismo in Parlamento e nella società israeliana, scrive l'Anti-Defamation League, Lega Antidiffamazione, nota organizzazione che combatte l'antisemitismo e la discriminazione. Aguda, la principale associazione arcobaleno israeliana, denuncia un brutto schiaffo sulla faccia di centinaia di migliaia di persone LGBTQIA. Netanyahu, per cercare di garantirsi al governo e l'impunità, non solo si era alleato con il partito fondamentalista di estrema destra Abai Hakeduni, la casa ebraica, ma lo aveva spinto a creare una lista elettorale comune con un movimento ancora più estremista, Otpa Yehudit, potere ebraico, candidando senza battere ciglio uomini condannati per terrorismo e incitamento al razzismo. Il programma di questi partiti è un mix esplosivo di razzismo e omobitransfobia, con proposte che vanno dall'espulsione dei cittadini israeliani non ebrei alla instaurazione di una teocrazia basata sulla Halakhan, la legge religiosa ebraica. E questo è tutto anche da Margot, come sentite in sottofondo.
Adirata Margot per questi fatti.
Molto arrabbiata, Diego, sì.
E rimaniamo sempre in zona, perché parliamo di Palestina. Azione contro la fame. Fermare immediatamente il trasferimento illegale o forzato della comunità di Humsa al-Bkaya nella valle del Giordano. Fermare immediatamente il trasferimento illegale forzato della comunità di Humsa al-Bkaya nella Valle del Giordano. A chiederlo al governo israeliano sono le ONG internazionali che fanno parte del consorzio AIDA, Associazione delle Agenzie Internazionali di Sviluppo in Palestina, per la protezione della Cisgiordania, finalizzato a prevenire il trasferimento forzato della comunità palestinese. Del consorzio fa parte anche Azione contro la fame, che denuncia che dall'inizio del 2021 le autorità israeliane hanno demolito, sequestrato, costretto a demolire almeno 198 strutture di proprietà palestinese, sfollando oltre 285 persone, tra cui circa 150 bambini, e colpendo oltre 1070 persone. La situazione continua a peggiorare in modo preoccupante e sta creando un precedente per tutte le altre comunità. Le ultime demolizioni riguardano la comunità palestinese di Humsa al-Bkaya, nel governatorato di Tubas, che è stata nuovamente testimone della demolizione delle proprie case e proprietà da parte delle forze israeliane il 16 febbraio e il 22 febbraio scorsi. Tra il 1 e il 22 febbraio la comunità ha complessivamente subito 5 demolizioni e confische di aiuti umanitari, proprio mentre la popolazione si stava riprendendo da quanto accaduto nel novembre 2020. 83 strutture demolite o confiscate, di cui 29 finanziate da donatori dell'UE e del Regno Unito. Le demolizioni di strutture abitative e di infrastrutture idriche e sanitarie, come latrine o rifugi per animali, sono dannose per la sicurezza e la dignità delle comunità palestinesi, ha dichiarato Lucas Annoyer, direttore di Azione contro la fame nei territori palestinesi. La comunità di Humsa al-Bkaya continua a subire pressioni da parte dell'amministrazione civile israeliana affinché si trasferisca in un sito a 15 km di distanza. La IDA esorta anche la comunità internazionale a ricorrere a misure appropriate per sollecitare Israele ad agire in conformità con i suoi obblighi legali per prevenire ulteriori violazioni che oggi accadono con ritmo purtroppo inquietante.
Passiamo al Cile. Continua la repressione e la persecuzione contro il popolo Mapuche. Scusate, intanto guardo i miei cani che ovviamente mi stanno assalendo perché vogliono mangiare. In un momento in cui la lotta per l'autonomia territoriale del Wallmapu sta avanzando contro le grandi imprese capitaliste, promuovendo azioni di sabotaggio contro l'industria forestale, la strategia dello Stato cileno per combattere la resistenza del popolo Mapuche si manifesta di nuovo come bastone carota. Esempio di questo fatto, sono i fatti avvenuti giovedì 7 gennaio. Mentre il Tribunale di Angol faceva conoscere il verdetto del processo per il caso di Camillo Catrilanca, comunero Mapuche assassinato nel 2018, condannando due ex sergenti del gruppo delle operazioni speciali di polizie, GOPE, per omicidio semplice compiuto e spari ingiustificati, e quattro poliziotti e un ostacolato le indagini del caso. Intanto sono state perquisite più di 6 comunità Mapuche che andavano nella città di Angol per essere presenti alla lettura della sentenza del caso. Nella località di Temuco, la polizia investigativa PDI o PDI ha arrestato la stessa famiglia di Camillo Catrilanca, la sua vedova, sua madre e la sua figlia di 7 anni. Questo fatto di violenza istituzionale dello Stato cileno contro la famiglia di un comunero Mapuche assassinato ha potuto essere captato e portato alla luce dal fotografo indipendente Camilo Tapia, che lo scorso 27 gennaio è stato localizzato nel suo domicilio dalla medesima DP e portato nella caserma di polizia per fare una dichiarazione come testimone per le fotografie che prese il giorno dell'operazione, con la quale si cercava di impedire la mobilitazione della comunità Mapuche. Ciò che resta chiaro è che, mentre si porta avanti il processo costituente, il popolo nazionale, nazione Mapuche, torna ad essere il nemico interno da distruggere per uno Stato terrorista e coloniale, che non solo utilizza il proprio apparato repressivo, ma mette in atto anche montature giuridico-poliziesche per cercare di legare la resistenza Mapuche al narcotraffico. Così ha dichiarato il CAM nel suo ultimo comunicato, pubblicato il 18 gennaio di quest'anno. Queste operazioni politico-poliziesche si inquadrano in una forte campagna istituzionale di carattere razzista, che vuole legare la causa Mapuche al narcotraffico e al crimine organizzato. Uno scenario dove si intravede, oltre la stigmatizzazione sociale dei mezzi di comunicazione, l'emergere delle voci della classe imprenditoriale, del latifondo e delle autorità di governo, che sostengono che la lotta Mapuche è illegittima, terrorista e delinquenziale. Una strategia che combina diverse forme di funzionamento da un lato, la politica repressiva, e dall'altra la politica interventista integrazionista. Nonostante ciò, ambedue hanno come asse centrale quello di cercare di disarmare i nostri progetti e mettere da parte le espressioni del welcome, guerra, Mapuche. Questo grottesco coinvolgimento persegue l'obiettivo di imporre in modo artificiale la realtà del narcotraffico nel territorio Mapuche, che per in questo modo legittimare una futura azione dello Stato e del suo apparato repressivo contro le reti criminali che operano nella zona. Nel comunicato, il coordinamento Auraco Maleco e le comunità in resistenza hanno messo in allerta sulla presenza e influenza di agenti esterni alle comunità, che cercano di introdurre le droghe, principalmente nei weke, giovani, allo scopo di trasformarli in consumatori e organizzazioni e bande dedite al narcotraffico. Nel comunicato sono state identificate le droghe con cui, come un flagello del sistema capitalista che si abbatte sui settori popolari e che, introducendosi nella vita della comunità e resistenza, distruggerà il modello sociale, politico e culturale del popolo nazionale Mapuche. Intendendo che questo sistema e il suo ordine giuridico, militare e istituzionale vuole in qualunque modo sterminare fisicamente e politicamente il nostro popolo, non esita ad introdurre tutti i mali che sono a sua disposizione. Far fronte a questo flagello è anche far fronte al sistema di sottomissione Winca, bianca, e a tutte le espressioni che hanno destrutturato la nostra realtà. Dall'altra parte, l'organizzazione autonomista Mapuche ha manifestato la propria indignazione verso certi dirigenti subdoli, operatori politici e pseudo-intellettuali Mapuche, che vogliono tingere di multiculturalismo il processo costituente che i cileni hanno installato. Hanno identificato il processo costituente e i suoi seggi riservati ai popoli indigeni come l'espressione della dinamica di cooptazione che le istituzioni capitaliste hanno montato per le comunità coloniali. I seggi riservati significano la quota di partecipazione indigena che lo Stato cileno offre per la gestione del capitalismo nel paese, nell'ambito di un maggiore consolidamento della lotta rivoluzionaria Mapuche, con la pratica del sabotaggio, distruzione di macchinari e camion, dell'industria forestale e lo scontro con le forze repressive come alcune delle sue manifestazioni di resistenza e di difesa del territorio ancestrale. Nel comunicato hanno precisato che i seggi riservati alla partecipazione della Costituente rappresentano nient'altro che la stessa cosa. Sorgono dal potere Winca e del potere Winca. E vediamo con rabbia e dolore come di nuovo in questa congiuntura si instaura questo marchingegno nella politica, volendoci convincere che la via per raggiungere i nostri diritti fondamentali. Una volta in più, certa dirigenza, che non ha prerogative guadagnate nella lotta territoriale, assetata di potere, cerca di incanalare il movimento Mapuche attraverso la via istituzionale, non riconoscendo una lotta che ha significato la morte dei nostri weikafe, guerrieri, e il carcere politico, la tortura e la repressione della comunità in lotta. E anche qui Margot sottolinea l'importanza di questa lotta. Oggi credo che sia la mascotte del GR.
Del GR. Esatto. Si è allontanata però.
Si è un po' allontanata, così è stata una piccola spinta, ecco.
Allora, finita la scarrellata internazionale, passiamo a territorio nazionale. Ci dirigiamo a Napoli. A un anno dall'uccisione di Ugo Russo, il padre denuncia. Ancora non c'è l'esito dell'autopsia. Manifestazione a Napoli per chiedere verità e giustizia. Il ragazzo di 15 anni stava tentando una rapina con una pistola giocattolo. Indagato un carabiniere ventenne per omicidio volontario. È passato un anno dalla morte di Ugo Russo e i genitori ancora non sanno cosa è successo esattamente al figlio. Avevano protestato a luglio. Ieri sono tornati in piazza, a Napoli, in corteo, presente anche Ascanio Celestini, per chiedere quanto conta la vita di un ragazzo. Ugo Russo aveva 15 anni e viveva in Vico Paradiso, tra Montesanto e Via Toledo. La notte dello scorso 29 febbraio, con un amico, tentò con una pistola giocattolo di rapinare del Rolex un altro ragazzo di 23 anni, che era in auto con la fidanzata. Un ragazzo che di mestiere fa il carabiniere ed era in licenza, ha estratto la pistola e ha sparato. Ugo è morto poco dopo, il carabiniere è indagato per omicidio volontario. L'autopsia è stata effettuata l'8 marzo e mai depositata. Da un anno nessuna informazione. 10 giorni fa la procura ha rigettato la nostra richiesta di riavere i vestiti di Ugo, spiega il padre Vincenzo Russo. Sono ancora in fase di indagini tecnico-scientifiche. In pratica non abbiamo nessuna certezza dalla procura. È come se mio figlio fosse morto ieri. Eppure si tratta di un caso tragico ma non oscuro. Le telecamere della zona hanno persino ripreso il corpo di Ugo accasciato sul motorino esanime. I nostri periti ci hanno detto che è stato colpito frontalmente 2 volte, al petto e alla spalla, a distanza ravvicinata. Il terzo colpo, quello mortale, dietro la testa a 6-7 metri dall'auto, mentre stava scappando. Ha lasciato Ugo a terra e ha inseguito l'amico di mio figlio sparando altre due volte. Che ragazzo era Ugo, lo racconta il padre. Era intelligentissimo ma faceva fatica ad applicarsi. I professori lo sapevano che aveva le potenzialità ma non l'hanno aiutato. Così lo hanno allontanato. Non è neppure colpa loro, è che non ce la fanno. Con la terza media ha provato a fare il barista, dalle 8 alle 20 per 50 euro a settimana, cioè 7 euro al giorno. L'apprendista muratore, quello che porta i sacchi di cemento e prende meno della solita paga a nero. Il fattorino, consegna di pomodori dal fruttivendolo alle trattorie. Il suo sogno era fare il pizzaiolo via da Napoli. Nel quartiere, con l'autorizzazione del condominio, è stato realizzato murales che chiede verità e giustizia. Adesso il comune vuole rimuoverlo. Sulla stampa è finito sotto accusa come murales dei clan. Questa storia tocca la tenuta delle garanzie democratiche. Ribattono gli attivisti che hanno avviato una raccolta firme per impedire la cancellazione, che non riguardano solo chi non sbaglia mai. L'intera comunità dovrebbe interrogarsi sulle opportunità negate ai tanti Ugo Russo di costruirsi una strada e realizzare i propri diritti. Ragazzi dimenticati dalla politica, oggetto di facili retoriche. Il padre spiega: vorremmo creare un'associazione per i ragazzi del quartiere, per dare loro un'opportunità di lavoro, sport, studio, ma anche in questo caso finiamo in faccia a un muro. Ma la prima cosa che vogliamo è sapere la verità. Mio figlio aveva 15 anni e una vita tutta insalita davanti, in un quartiere dimenticato dalle istituzioni. Anche da morto lo trattano come se non contasse nulla.
E beh, questa direi che sì, è l'ennesima storia che ci arriva dall'associazione contro gli abusi in divisa e che insomma noi riportiamo, e ci sono tantissime storie come questa purtroppo. Allora, ci spostiamo a Pisa. I driver sollevano il velo sul sistema degli appalti di Amazon e lo sfruttamento. Ieri sera, il quarto giorno di sciopero dei drivers del magazzino Amazon di Montachiello a Pisa. L'agitazione è partita il 23 febbraio, aveva visto una trentina di lavoratori e lavoratrici di una ditta che ha l'appalto al magazzino Amazon astenersi dal lavoro. Nei giorni seguenti il numero dei drivers in sciopero è via via cresciuto, fino a coinvolgere i lavoratori di un'altra delle ditte appaltatrici e portata al blocco totale del magazzino nella mattinata di ieri. Le motivazioni per cui i drivers hanno scioperato sono molteplici e si protraggono ormai da diverse settimane. I carichi di lavoro sono aumentati da gennaio in termini di pacchi da consegnare assegnati ad ogni corriere. Questo sta determinando un minore impiego di rotte, zone assegnate a ogni singolo lavoratore, e quindi la ditta che ha l'appalto considera il proprio personale in esubero e ha così aperto la cassa integrazione. In realtà i lavoratori non sono in esubero. I carichi di lavoro sono così distribuiti, causano maggiormente stress e lavoro sotto pressione. Una maggiore casualità di incidenti sul lavoro perché la sicurezza e il rispetto del codice della strada è compromessa. Tutto in nome del risparmio. I dipendenti di questa azienda denunciano anche una disparità di condizione, svantaggiosa rispetto ai drivers di altre aziende dell'indotto Amazon. Se danneggiamo i furgoni, ci viene applicato in busta paga il risarcimento danni di 500 euro per pagare la franchigia. Nelle altre aziende, in caso di incidente, pagano la metà. Adesso siamo tutti indebitati. Inoltre, nelle buste paga vengono riscontrate delle irregolarità. Tutti gli altri drivers ricevono un'integrativa regionale di 56 euro prevista dal CCNL, il contratto nazionale del lavoro. Perché noi no? I lavoratori e le lavoratrici in sciopero chiedono quindi una ridistribuzione dei carichi di lavoro in modo da garantire il rispetto delle ore contrattuali in tutto l'indotto e sia per poter lavorare senza ansie e pressioni da parte dei datori di lavoro. La cassa integrazione pagata al 70%, sommate ai debiti contratti per il pagamento dei danni, sta notevolmente diminuendo lo stipendio del lavoratore che ogni anno, che così oggi hanno scioperato. Le ditte hanno tentato nei giorni scorsi di neutralizzare gli effetti dello sciopero, cooptando lavoratori e lavoratrici per turni aggiuntivi, ma l'operazione non sembra aver funzionato. E noi ci uniamo a questo sciopero dove il diritto al lavoro deve essere assolutamente garantito in qualsiasi categoria si appartenga, e partendo dalla base che ogni lavoro deve essere pagato e deve essere retribuito il giusto. Ci sono dei contratti di nazionali del lavoro che hanno regole ben precise che non, in questo momento soprattutto di, insomma, in questo anno di pandemia non, non, stanno proprio, ecco, rispettando tutti. Come sentite, anche su questo argomento Margot ha da dire la sua, esatto.
Ganesh no, invece, è più
Ganesh che ascolta in silenzio, sì.
Bene, bene. Allora passiamo allo sciopero dell'8 marzo, cioè allo sciopero, alla manifestazione dell'8 marzo. 8 marzo 2021, sciopero globale femminista e transfemminista. Essenziale il nostro sciopero, essenziale è la nostra lotta. Negli ultimi anni abbiamo vissuto lo sciopero femminista e transfemminista globale come una manifestazione di forza, il grido di chi non accetta di essere vittima della violenza maschile e di genere. Abbiamo riempito le piazze e le strade di tutto il mondo con i nostri corpi e il nostro desiderio di essere vive e libere. Abbiamo sfidato la difficoltà di scioperare causata dalla precarietà, dall'isolamento, dal razzismo istituzionale. Abbiamo dimostrato che non esiste produzione di ricchezza senza il nostro lavoro quotidiano di cura e riproduzione della vita. Abbiamo affermato che non siamo più disposti a subirlo in condizioni di sfruttamento e oppressione. A un anno dall'esplosione dell'emergenza sanitaria, la pandemia ha travolto tutto, anche il nostro movimento e la nostra lotta, rendendoli ancora più necessari e urgenti. Lo scorso 8 marzo ci siamo ritrovate allo scoccare del primo lockdown e abbiamo scelto di non scendere in piazza migliaia e migliaia come gli anni precedenti, per la salute e la sicurezza di tutte. È a partire dalla consapevolezza e dalla fantasia che abbiamo maturato in questi mesi di pandemia, in cui abbiamo iniziato a ripensare le pratiche di lotta di fronte alla necessità della cura collettiva, che sentiamo il bisogno di costruire per il prossimo 8 marzo un nuovo sciopero femminista e transfemminista della produzione, della riproduzione, del e dal consumo dei generi e dai generi. Non possiamo permetterci altrimenti. Il prossimo 8 marzo sarà sciopero femminista e transfemminista della produzione, della riproduzione, del e dal consumo di generi e dai generi. Dobbiamo creare l'occasione per dare voce a chi sta vivendo sulla propria pelle i violentissimi effetti sociali della pandemia e per affermare il nostro programma di lotta contro i piani di ricostruzione che confermano l'organizzazione patriarcale della società, contro la quale da anni stiamo combattendo insieme in tutto il mondo. Non abbiamo bisogno di spiegare l'urgenza di questa lotta. Le tantissime donne che sono state costrette a licenziarsi perché non potevano lavorare e contemporaneamente prendersi cura della propria famiglia, sanno che non c'è più tempo da perdere. Lo sanno le migliaia di lavoratrici che hanno dovuto lavorare il doppio per sanificare ospedali e fabbriche in cambio di salari bassissimi e nell'indifferenza delle loro condizioni di salute e sicurezza. Lo sanno tutte le donne e le persone LGBT *QIAP+* che sono state segregate dentro alle case in cui si consuma la violenza di mariti, padri e fratelli. Lo sanno coloro che hanno combattuto affinché i centri antiviolenza, i consultori, i reparti IVG, i punti nascita, le sale parto continuassero a funzionare nonostante la strutturale mancanza di personale e di finanziamenti pubblici aggravata nell'emergenza. Continuassero a funzionare nonostante la strutturale mancanza di fondi. Lo sanno le migranti, quelle che lavorano nelle case all'inizio della pandemia si sono viste negare ogni tipo di sussidio, o quelle che sono costrette ad accettare i nuovi turni impossibili del lavoro pandemico per non perdere il permesso di soggiorno. Lo sanno le insegnanti ridotte lavoratrici a chiamata, costrette a fare i salti mortali per garantire la continuità dell'insegnamento, mentre magari seguono i propri figli e figlie nella didattica a distanza. Lo sanno le studenti che si sono viste abbandonare completamente dalle istituzioni scolastiche già carenti in materia di educazione sessuale, al piacere, alle diversità e al consenso, sullo sfondo di un vertiginoso aumento delle violenze tra giovanissime. Lo sanno le persone trans, che hanno perso il lavoro e fanno ancora più fatica a trovarlo perché la loro dissidenza viene punita sul mercato. Lo sanno le sex worker, invisibilizzate, criminalizzate e stigmatizzate, senza alcun tipo di tutela né sindacalizzazione, che hanno dovuto affrontare la pandemia e il lockdown da sole.
A tutte loro, a chi nonostante le difficoltà in questi mesi ha lottato e scioperato, noi rivolgiamo questo appello. L'8 marzo, scioperiamo! Abbiamo bisogno di tenere alta la sfida transnazionale dello sciopero femminista e transfemminista, perché i piani di ricostruzione post-pandemica sono piani patriarcali. A fronte di uno stanziamento di risorse economiche per la ripresa, il recovery plan non rompe la disciplina dell'autorità sulle vite e sui corpi delle donne e delle persone LGBT*QIAP+. Da una parte si parla di politiche attive per l'inclusione delle donne al lavoro e di politiche di conciliazione, dando per scontato che chi deve conciliare due lavori, quello dentro e quello fuori casa, sono le donne. Dall'altra parte non sono solo le donne, ma è la famiglia, la stessa dove si consuma la maggior parte della violenza maschile, la stessa che impedisce la libera espressione delle soggettività distinte, il soggetto destinato dei fondi sociali previsti dal Family Act. E da questi fondi sono del tutto escluse le migranti, confermando e mantenendo salde le gerarchie razziste che permettono di sfruttarle duramente in ogni tipo di servizio. Così anche gli investimenti su salute e sanità finiranno per essere basati su forme inaccettabili di sfruttamento razzista e patriarcale. Miliardi di euro sono poi destinati a una riconversione verde dell'economia, che mira soltanto ai profitti e pianifica modalità aggiornate di sfruttamento e distruzione dei corpi tutti dell'ecosistema della Terra. Poco o nulla si dice delle misure contro la violenza maschile e di genere, nonostante questa sia aumentata esponenzialmente durante la pandemia. Mentre il reddito di libertà è una risposta del tutto insufficiente alla nostra rivendicazione dell'autodeterminazione contro la violenza, anche se dimostra che la nostra forza non può essere ignorata. Questo 8 marzo non sarà facile, ma è necessario. Lo sciopero femminista e transfemminista non è soltanto una tradizionale forma di interruzione del lavoro, ma è un processo di lotta che attraversa i confini fra i posti di lavoro e socialità. E società, anche nelle case, invade ogni spazio in cui vogliamo esprimere il nostro rifiuto di subire violenza, di essere oppresse e sfruttate. Questa è da sempre la nostra forza e oggi lo pensiamo più che mai, perché ogni donna che resiste, che sopravvive, ogni soggettività dissidente che si ribella, ogni migrante afferma la propria libertà fa parte del nostro sciopero. Il 30 e il 31, una prima tappa verso l'8 marzo, nel corso della quale ci siamo incontrati e incontrate in un gruppo divisi per tematiche per costruire le prime tappe dello sciopero femminista. Il 6 febbraio l'assemblea per discutere collettivamente e indicare quali sono per noi i terreni di lotta nella costruzione pandemica, nella ricostruzione pandemica. Proprio oggi che il nostro lavoro dentro e fuori casa è stato definito essenziale e questo ci ha costretti a livelli di sfruttamento, isolamento e costrizione senza precedenti. Noi diciamo che essenziale è il nostro sciopero, essenziale è la nostra lotta.
Oh yes. E Margot sottoscrive.
Sì, come avete potuto sentire, era proprio un grido quasi, no, ritmato, che si univa a questa lotta, essendo ovviamente esponente donna.
Che ne dici? Passiamo alla parte locale? La parte ligureggiante del radiogiornale?
Vai.
Yeah. Andiamo a Chiavari allora. Chiavari, Lampi fa comporre una graphic novel a due studentesse e Mattarella chiama per congratularsi. Probabilmente i membri dell'Ampi di Chiavari tutto si aspettavano tranne una chiamata da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in persona. E invece così è stato. Una sorpresa gradita che scaturisce da un progetto che la sezione Paolo Castagnino Saetta ha commissionato a due giovani studentesse. Nel dettaglio, Lampi di Chiavari, in occasione del Giorno della Memoria, aveva fatto comporre a Maddalena Stellato e Marta De Vincenzi, due giovani studentesse della Scuola Chiavarese del Fumetto, una graphic novel sulla storia di Nella Attias, deportata da Auschwitz. Nella, bambina, venne catturata a 6 anni con tutta la famiglia. Vittima degli orrori della Shoah, fu uccisa nelle camere a gas lo stesso giorno del suo arrivo nel lager di sterminio di Auschwitz, il 6 febbraio 1944. La matita di Maddalena e Marta ha riprodotto la commovente storia su carta, con una graphic novel intitolata Una stella per Nella. E per questo la presidentessa dell'Ampi, Maria Grazia Daniele, ha ricevuto la telefonata di complimenti direttamente da Mattarella. È un gran regalo a queste due giovani ragazze, uno stimolo a tutti i giovani a impegnarsi in ogni aspetto della vita, commenta Lampi di Chiavari su Facebook, oltre che un riconoscimento importante per il lavoro quotidiano che le Ampi portano avanti. E diciamo anche come avere una copia del fumetto, se foste curiosi di vederlo. E molti hanno chiesto come è possibile, quindi si può scrivere una mail a anpichiavari, tutto attaccato, .segreteria@gmail.com indicando nome, cognome, indirizzo, cellulare e numero di copie richieste, perché sono in corso di ristampa, quindi quando ci saranno si potranno avere.
Bene, allora passiamo invece a una notizia che ci ha scioccato sia a me, a DJ Logos, che al buon Diego stamattina. Rido per non piangere. Titania del Begua, i comuni dell'entroterra insorgono 40% della ricerca anche dentro il parco. Si infiamma la polemica per il via libera alla ricognizione geologica sul gruppo montuoso del Begua per la campagna europea per il titanio, che per 3 anni cercherà di descrivere l'area interessata del prezioso materiale, per quello che è, secondo le stime, il secondo giacimento europeo. Dopo le smentite dell'assessore Scaiola, e qui allargo le braccia, i comuni del territorio interessati rilanciano: il 40% delle ricerche saranno fatte all'interno del parco. A dirlo il comune di Urba, sulla pagina ufficiale di Facebook, che cita la sintesi non tecnica della ricerca sul Monte Antenna, dove, in allegato alle mappe, si parla apertamente di una indagine che si svilupperà su una superficie di 458 ettari, parzialmente all'interno del Parco Naturale Regionale del Begua e parzialmente all'interno del sito di interesse comunitario Begua, Monte Dente, Gargassa e Paviglione. Si parla quindi di circa il 40% di studio all'interno di aree tutelate. Un conto è se uno si fa una passeggiata per guardare le rocce del geoparco per interessi geologici naturalistici. Ben diverso è se uno si fa una passeggiata per guardare le rocce del parco per farci una miniera. Ed è per questo forse che la richiesta di far entrare il territorio del comune all'interno del parco, cosa che avrebbe avuto ritorno in economia e finanziamenti a livello comunitario tali da garantire investimenti su turismo e valorizzazione delle vallate, giace sulle scrivenia di Regione Liguria dal 2017. La mobilitazione del territorio in queste ore si sta organizzando. Quello che si teme è che questa prima indagine, fatta senza alcun tipo di carotaggio e con metodi non invasivi, sia un primo passo per arrivare poi alle attività di cava. Secondo uno studio dell'Università di Genova degli anni 90, per sfruttare questo giacimento si potrebbe arrivare a smuovere circa 200 milioni di metri cubi di terre, da cui ricavare il 6% di rutilio, che contiene il biossido di titanio, ma anche una montagna di rocce amiantifere stimate fra il 10 e il 15%, vale a dire 20 milioni di metri cubi circa. Una movimentazione pare a circa 30 aeroporti di Genova, come riportata la stessa relazione, per dare una quantificazione visibile e facilmente immaginabile. Ma non solo, il territorio interessato della cava contiene diverse sorgenti che formano poi il bacino dell'Orba, unica fonte d'acqua per molti comuni del Basso Piemonte, già sul piede di guerra per questa decisione. La paura, però, è che tutto ciò possa svanire di fronte al valore di mercato. Una tonnellata di rutilio vale oltre 2.000 euro e, secondo le stime geologiche, nei monti del Begua potrebbe esserci circa 12 milioni di metri cubi di questo minerale, vale a dire circa 60 milioni di tonnellate per un valore stimato di almeno 120 miliardi di euro. E su questa notizia anche Margot tace.
Ah, infatti, vedevo che non si indispettiva
per il Begua. Allibita.
Beh, speriamo che ci sia modo di fermare questa cosa, perché prendendola così da lontana...
Ah beh, sì, assolutamente sì.
Già negli anni 90 avevano studiato, quindi si era vista arrivare. Ebbene, abbiamo finito il nostro radiogiornale, vediamo un po' che aria tira.
Vai.
Allora, spulciando il sito che aria tira questa mattina, dove c'è l'aggiornamento di tutte le centraline di controllo della qualità dell'aria, autogestite e sparse in giro per l'Italia, abbiamo rilevato un po' di dati. Allora, abbiamo Firenze e Genova messe non male, poi invece nell'ovest, nord-ovest, un'ecatombe. Quindi abbiamo Firenze, zona Palazzuolo, abbiamo il PM 2,5 a 8 microgrammi per metro cubo, il PM 10 a 32, Genova Porro, PM 2,5 11 microgrammi per metro cubo e PM 10 20 microgrammi per metro cubo. Invece Milano, che è sempre messa piuttosto maluccio, nella zona di Cernusco abbiamo PM 2,5 45 microgrammi per metro cubo e PM 10 56. Verona, nella periferia di Verona, PM 2,5 26 microgrammi per metro cubo e PM 10 56 microgrammi. Venezia, Milano, PM2,5 33 microgrammi per metro cubo, PM10 50.
Dai.
Tiriamo a campare. Belle... Nella zona di Venezia c'era un po' una marea di centraline rosse e nere che...
che insomma,
che non era molto invitante.
Esatto. Allora ricordiamo che la radio ovviamente non si ferma col GR. Per quanto riguarda il radiogramma, subito dopo di noi, dalle 14 alle 15, si fa presto a dire Sanremo con una selezione dei pezzi più belli, più interessanti, più ballabili, più cantabili di Sanremo, che è alle porte e non si ferma manco davanti alla pandemia. Dalle 15 alle 16 c'è Cartunia, sigle dei cartoni animati. Dalle 16 alle 17 c'è Raccontami una fiaba merenda, con un sacco di letture su fiabe antiche e moderne. Dalle 19 alle 20 e 15 c'è una nuova strepitosa puntata diretta di A Cena con Ciabi.
Yeah.
E non vi anticipo di cosa parleremo. Alle 20 e 30 Cime di Cime, il fantastico programma sulla montagna.
E vai.
Invece Digone su Radio Spore.
Dico io che su Radio Spore ascolterete musica nel primo pomeriggio, poi alle 17.30 Balene Sgumbei, dalle 18 Tinala, e alle 19.30 invece Masto Radio su Radio Radio Wombat.
Come vuoi tu, vai su, tu Radio, su Radio Wombat, Wombat, io dico
abbiamo
Radio
due repliche nel pomeriggio, sessioni notturne in replica dalle 14 alle 15.30 e l'arte del vizio dalle 17 alle 19, e poi invece nella sera Radio Pusherman in diretta dalle 20 alle 21 e Coccoli al Silicio dalle 21 alle 22.30 sempre in diretta.
Su invece Radio Forte abbiamo il podcast di ISM dalle 14 alle 14.25, a seguire dalle 14.25 alle 20 Radiolone pomeriggio e dalle 20 a mezzanotte Radiolone sera.
Oh,
grandi,
yes.
I nostri compagni della ciurma pirata. Se sei e ce l'hai a portata di mano, caro Diegone, che lo volevamo infilare alla fine delle nostre notizie locali, vi mandiamo in onda il nostro appello letto dalla bravissima Elisa, in prestito di Radio Cavedio, per insomma, tutto quello che vorremmo organizzare per il ventennale del G8. Non vi anticipo niente perché la parola e la cadenza, la lettura di Elisa già vi racconteranno. Io lo metterei come chiusura del nostro radiogiornale, se sei d'accordo.
Sì, d'accordissimo.
Come senti, la Margot non si arrende, perché
è tornata.
Lo dico anche al buon filo che ci ascolta insieme a Prippi e a tutti quelli che ci ascoltano, questa è l'ora del suo pranzo, quindi non mollerà finché non mangerà. No, da un po', direi. Quindi noi vi salutiamo, viva GR condiviso della ciurma pirata. Ciao Diegone.
Ciao Simo, ciao a tutti e tutte. Un abbraccione tutta la ciurma.
Vi lasciamo l'appello per il G8.
Yes. Ciao. Ciao Margot.
Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto.
2001-2021. Raccontiamo insieme Genova 20 anni dopo. Nel luglio 2001, migliaia di persone da ogni dove si sono messe in movimento per raggiungere il capoluogo ligure. Contestare il G8, il ritrovo dei potenti della Terra, di quei pochi intenzionati a decidere il futuro di un pianeta intero. Il movimento No Global aveva un'altra idea. I social forum, le reti sociali e politiche, che dal basso stavano costruendo un'alternativa, credevano in un altro mondo. Un mondo di liberi e libere, uguali, uniti e unite alla solidarietà. Genova, la volontà e l'energia di migliaia di persone, la percezione della possibilità reale di cambiare il mondo. E poi la brutale repressione, l'assassinio di Carlo, la macelleria della Diaz e le torture di Bolzaneto. Raccontare i fatti del G8 di Genova è importante. Chi non ha memoria non ha futuro. e a 20 anni di distanza singoli e collettivi, realtà sociali e movimenti si stanno organizzando per parlare e ricordare. La Ciurma Pirata, un network di radio autogestite, si sta organizzando con varie realtà per ripercorrere quei giorni e quei mesi che ci hanno portato nel capoluogo ligure, convinti e convinte che sia importante narrare la storia di Genova per chi c'era e per chi non c'era, per noi tutti e tutte. Vogliamo raccontare quelle giornate di luglio, ma non solo. Nei mesi e negli anni prima, un vento di cambiamento percorreva il globo intero. Cosa ha portato migliaia di persone a muoversi per raggiungere Genova? Cosa stava accadendo i mesi prima nei luoghi da cui siamo partiti e partite? Che lotte, che campagne, che idee, che energie? Queste sono le domande da cui vogliamo partire. Vogliamo parlare e dar voce, vogliamo coordinarci e organizzarci assieme, vogliamo dar vita a un grande racconto collettivo in cui più voci parlano e meglio è. E per far questo non saremo mai abbastanza. E quindi sentiamoci e organizziamoci. Se sei una radio, facciamo rete. Condividiamo trasmissioni, contenuti, podcast. Se sei una persona, un gruppo di persone, un collettivo, una realtà sociale, raccontaci la tua storia. Se c'eri, se non c'eri, se eri da un'altra parte, se eri troppo piccolo o piccola, se non eri ancora nato o nata. In ognuno di questi casi la storia di quegli anni è una storia collettiva, fatta del vissuto, del ricordo, di ciò che rimane in ognuno di noi. Facciamo un appello quindi a testimonianze dirette di quei mesi e di quei giorni, soprattutto dai territori, a racconti di storia vissuta o trasmessa, a voci per leggere la quantità infinita di documenti, volantini, testi e libri. Per info e contatti scrivici a redazione.radiogramma@autistici.org.